Questa è sempre l'ora di buco e passiamo a una seconda, come avevamo già preannunciato, occasione di formazione. Si tratta di un convegno di aggiornamento, di formazione anche qui nella piattaforma Sofia, quindi si può partecipare chiedendo il giorno di formazione a scuola, questa volta il 25 febbraio. La scuola nella transizione digitale è il titolo. Abbiamo con noi Mauro Giordani, docente dell'associazione ALAS, a cui chiediamo insomma intanto di presentarci, come dire, il ALAS è uno dei tre soggetti promotori di questo convegno insieme a Per la Scuola della Repubblica e all'associazione La Nostra Scuola, e intanto chiediamo a Mauro insomma di spiegarci quali sono le motivazioni insomma della costruzione di questo convegno.
Sì, salve a tutti e tutte. Come già hai anticipato, questo convegno è un'iniziativa di formazione per tutto il personale scolastico, quindi docenti e anche personale ATA, per il quale è previsto l'esonero dal servizio, ed è organizzato da queste tre associazioni principalmente, cioè ALAS, un collettivo di insegnanti e genitori che si vede a Roma, nonché l'associazione Agora 33, La Nostra Scuola, e poi l'associazione Per la Scuola della Repubblica, ci garantisce la possibilità dell'esonero in quanto è un soggetto accreditato alla formazione presso il Ministero. Insieme però ci sono anche due strutture sindacali di base, in particolare COBAS Scuola di Palermo e la CUB Scuola, con i quali insieme stiamo realizzando questo percorso, perché non si tratta di una singola iniziativa in sé, ma è situata all'interno di un percorso un po' più lungo. Infatti direi che forse bisogna fare un attimo di storia breve, ovviamente, per capire un po' anche il senso di questa iniziativa. Diciamo che in qualche maniera tutto nasce il 4 maggio del 2023, quando il Consiglio d'Istituto del Liceo Albertelli qui a Roma decise di rifiutare i fondi del PNRR relativi al piano scuola 4.0. Questa, diciamo così, scelta del consiglio d'istituto quindi i docenti, i genitori e gli studenti stessi della scuola fu di opporsi a quelli che erano i due progetti di Next Generation Labs e Next Generation Classroom, che sono praticamente gli assi portanti del piano scuola 4.0. In particolare poi questi progetti che cosa prevedevano? Prevedevano che ci fossero all'interno di tutte le scuole italiane, perché poi sono stati declinati in maniera leggermente diversa ma la sostanza era la stessa. Il primo era lo sviluppo delle professioni digitali del futuro, che nello specifico, giusto per citare, per capirci di cosa parliamo, si citava esperti in videomaking, produttori di musica digitale, curation manager, digital curator, social media manager, social media editor, digital media curator, e insomma va bene, l'obiettivo era saper girare video con uno smartphone, saper realizzare filmati e pillole per i social, con attenzione crescente contenuti per le Instagram stories. Quindi ecco, tanto per capirci un po' sul livello di queste proposte. Le classroom invece, il progetto relativo alle classroom prevede l'acquisto di arredi e strumenti digitali per realizzare degli ambienti ibridi di apprendimento, così vengono definiti. Per questi due progetti erano in ballo 124.000 euro per l'uno e 150.000 per l'altro. Questo è un po' il livello dei finanziamenti che sono arrivati un po' in tutte le scuole. In quella fase, e qui ci sono un po' le motivazioni che erano allora nel rifiuto e continuano a essere oggi oggetto di approfondimento e analisi, perché all'epoca ci si rendeva conto che non si trattava di spese per la dotazione tecnologica o per sussidi didattici, ma eravamo di fronte a un vero e proprio stravolgimento delle finalità della scuola, lanciata proprio a tutta velocità verso questi aspetti professionali, utilizzando, come citando proprio, elementi didattici, elementi accattivanti e ludici. L'obiettivo quindi in questo caso era formare dei veri e propri operai critici del digitale, sottraendo soprattutto tempo, oltre che risorse, a quelle che noi consideriamo le conoscenze fondamentali, che sono le uniche che poi in realtà consentono di comprendere e di costruire proprio le tecnologie del futuro e la complessità del mondo. Quindi questa idea di creare degli ambienti di apprendimento innovativo, cancellando di fatto il gruppo classe e andando oltre i contenuti, così come ripetutamente evidenziato, si inseriva appieno in quel processo che è in corso da molto tempo, no? Di sostituire le conoscenze con le competenze. Ci siamo anche resi conto che questo piano impattava sugli insegnanti in maniera pesante. Con la formazione obbligatoria si tendeva a insegnare agli insegnanti come insegnare, cioè insegnare ex novo quella professione che andava adeguata ormai ai nuovi ambienti, introducendo oltretutto un assetto gerarchico attraverso dei referenti di progetto, orientatori, tutor. Veniva definita una leadership pedagogica che evidentemente veniva selezionata su criteri di affidabilità e fedeltà totale a questa transizione digitale ormai in divenire. Basta citare il fatto che questi corsi di formazione sul digitale prevedevano una serie di classificazioni degli insegnanti che andavano da novizio a pioniere, tanto per capirci come poi l'idea della verticalizzazione della gerarchizzazione era già nei progetti. Quindi va bene, insomma, in sintesi diciamo che noi vedevamo la scuola così come si veniva disegnando sempre più connessa agli imperativi economici e alle esigenze di un mercato del lavoro, ma non alle esigenze future che nessuno conosce in realtà, bensì alle condizioni in cui si esercita oggi il lavoro, cioè sottopagato, privo di diritti, precario. E quindi non a caso gli studenti è già da tempo che li sentiamo chiamare come capitale umano, cioè la sommatoria di competenze che possono essere singolarmente misurabili e certificate per l'accesso al lavoro. E non a caso infatti il processo di digitalizzazione è in stretta connessione con il ruolo centrale dell'INVALSI, che certifica competenze e archivia dati degli studenti, e oltretutto è integrato con il PCTO, cioè l'ex alternanza scuola-lavoro, che addestra invece all'obbedienza e istituzionalizza il lavoro non retribuito. Quindi noi avevamo la chiarezza che questo era un processo politico e quindi non si trattava di dotare gli strumenti le scuole. E infatti lo stesso ministro Bianchi nel 2022 parlava di questo piano scuola 4.0 come del più grande intervento trasformativo del sistema di istruzione. Inoltre bisogna dire che tutto questo ovviamente non è a costo zero, perché tutta questa valanga di soldi, oltre 2 miliardi per la scuola a carico del PNRR, in più che arrivano quasi a 5 miliardi con altri fondi europei, sono tutti soldi a debito e quindi comunque nel futuro determineranno ulteriori tagli drastici all'istruzione pubblica. In ogni caso questa digitalizzazione...
Sì, soldi a debito, e fra l'altro insomma chi a scuola ci lavora, visto che questi soldi sono già arrivati in gran parte, vede anche, come dire, lo sperpero del denaro pubblico, perché al di là della giudizio politico che avete dato voi, che condividiamo su quello che è stato proposto, ma di fatto nella maggior parte dei casi sono corsi fantasma in cui che spesso non si sa chi li fa, quando vengono fatti, soprattutto hanno partecipazioni molto basse, insomma c'è anche veramente una mala gestione oltre che un'impostazione molto pesante.
E questo diciamo che è l'altro aspetto della gestione appunto di questi fondi, che io non so adesso l'esperienza che avete voi, però per dire a scuola mia, come di molti altri colleghi e colleghe che conosco, sono stati messi in magazzino computer o digital board comprate magari qualche anno prima per fare posto a dei nuovi dispositivi che ovviamente avranno un tempo di obsolescenza tecnica abbastanza rapido e quindi nel giro di poco faranno la stessa fine degli altri, voglio dire. Quindi è evidente che la mala gestione si unisce a un progetto che evidentemente ha altri scopi, perché in effetti questo processo di digitalizzazione non è che arriva dall'oggi al domani. Potremmo definirla un po' la quadratura del cerchio o il compimento, no, di un progetto che ha avuto una lunga gestazione. I piani della Confindustria europea per rendere la scuola il grande affare del XXI secolo, come lo definivano, sono datati dal 1988, e lì in quei documenti si tracciava un quadro che noi oggi possiamo vedere in via di realizzazione e di ultimazione. Dopodiché c'è stata l'autonomia scolastica di Berlinguer ovviamente nel 99, che ha spalancato le porte al processo di aziendalizzazione e poi via via tutte le riforme fino ad arrivare a quella di Renzi del 2015 che ha dato l'ulteriore suggello. Ma quello che a noi aveva un po', diciamo, suscitato le domande è perché questo rifiuto dell'Albertelli del 2023 ha destato così scalpore a livello nazionale. Beh, innanzitutto perché si è visto, si è dimostrato che si poteva dire di no. Secondo, perché questo è stato fatto con una consapevolezza molto profonda, e questi due aspetti mettevano a rischio questo atteggiamento di rassegnazione e di accettazione di qualsiasi progetto viene calato dall'alto, dall'amministrazione scolastica, e vissuto come una sorta un po' di normalità, no? che ci ha fatto interiorizzare come il mondo della scuola tutte queste novità senza grandi sussulti. Infatti da quell'esperienza dell'Albertelli è nato poi una sorta di fermento, non vorrei chiamarlo movimento, però con decine di scuole in tutta Italia che si sono messe in rete e hanno cominciato a esprimere una contrarietà rispetto a tutti questi progetti che venivano imposti. In pratica, dopo un po' di tempo, bisogna ammettere che questo movimento, diciamo, si è un po' assopito, però è in questo percorso che nasce il convegno del 25 febbraio.
Sì, se posso scusami interromperti su questo, uno degli aspetti che a me personalmente ha più piacevolmente colpito la vicenda dell'Albertelli quando fu diciamo il rapporto che siete riusciti a instaurare tra docenti, personale ATA e genitori, oltre agli studenti, quindi diciamo un'unione di fattori che hanno fatto sì che poi alla fine un'opposizione è stata possibile darla, anche se poi sappiamo quali sono stati i risultati. E io a tal proposito mi cercavo un attimo di ricollegare con il commento che veniva fatto qui in studio, no? Rispetto appunto a quello che dicevi tu, in cui sostanzialmente il quadro che ci hai fatto è molto chiaro e si può riassumere con le parole che dicevi tu, cioè nel senso un modello di scuola che cerca di sostituire le conoscenze con le competenze. E fondamentalmente, diciamo, la gestione di tutti questi soldi, tanti soldi PNRR che abbiamo descritto nel corso degli anni passati e che tu pure ci hai dato una chiave di lettura, mi viene da aggiungere che poi alla fine non sono stati manco minimamente utilizzati per quelli che so poi banalmente i bisogni primari delle scuole italiane, nel senso che se so il 60% delle scuole che sono strutturalmente inagibili, la percentuale di questi soldi destinati poi opere infrastrutturali è praticamente pari a zero, tant'è che per esperienza mia personale, diciamo, quando c'è stata un minimo di lungimiranza da parte del personale amministrativo o vicepreside che fosse, diciamo, che nelle funzioni strumentali che devono gestire sti soldi erano riusciti, diciamo, con qualche magheggio, io su questo sono abbastanza ignorante, però fondamentalmente a ritagliare una piccola porzione per poi rimbiancare esclusivamente i muri della scuola, perché poi fondamentalmente sono tutti i soldi che devono essere giustificati, catalogati, e quindi non è che tu puoi prenderli e riutilizzarli per esempio per rifare i bagni, quando nella maggior parte dei casi non ci stanno manche le porte ai bagni per farla proprio papale, ecco. Quindi
infatti, no, scusa, su questo fatto dei bagni, no, mi ricordo che uscì una intervista di un preside, diciamo così, minimamente più razionale, che disse: beh, allora facciamo i laboratori nei bagni, così almeno li rimettiamo, esatto, a posto finalmente. Cioè, nel senso che è chiaro che lì quei finanziamenti erano vincolati, no? Ed erano vincolati per un motivo ben preciso, perché poi in realtà la domanda a cui noi vorremmo rispondere, no, analizzando anche con questo incontro che faremo il 25 febbraio, tra l'altro sarà vicino Piazza Bologna, in via Stamira, presso l'Associazione Libera, dalle 8:30 alle 2, la domanda a cui vorremmo cercare di rispondere da un lato è: perché questo massiccio investimento di soldi? Nel senso che qua non c'è una letteratura scientifica che supporta questo tipo di scelta, anzi, se andiamo a vedere, per esempio, c'è Marco Cuie, che è uno dei più grandi ricercatori, diciamo, del digitale a scuola, dei social media nella scuola, in un libro che si chiama proprio Il digitale a scuola del 2019, illustra tutta una vastissima letteratura internazionale che dice che questo investimento con il digitale nelle scuole non ha prodotto risultati positivi da un punto di vista dei livelli di apprendimento degli studenti. Addirittura l'OCSE in diversi rapporti dice la stessa cosa. E allora la domanda è: ma allora perché? Evidentemente allora non si può dire che non è questo l'obiettivo di chi ci governa, cioè di migliorare le prestazioni, le conoscenze. E quindi qua si apre un'ipotesi, no, che è quella che da un lato effettivamente è trasformare la scuola in una partita di giro, nel senso io trasferisco risorse pubbliche alla scuola perché vengano poi date, no, alle imprese private che tecnologiche che gestiscono la fornitura dei materiali, i servizi, l'assistenza, la formazione e tutto il resto, e questo è un aspetto. Ma l'altro, forse ancora più diciamo significativo, è proprio che c'è un tentativo di modificare a fondo la didattica e con essa la funzione della scuola, quindi non più un luogo dove un processo collettivo di elaborazione, di costruzione del sapere, ma un rapporto individuale con la macchina che alluda alla fine delle relazioni, quindi in qualche maniera alla possibilità di fornire quel capitale umano di cui dicevo prima alle imprese che ne necessitano. Quindi
ci hai dato un gancio perfetto, lo sai, sì, perché noi diciamo uno dei temi che adesso affronteremo poi sarà la riforma dei tecnici del 4+2, quindi fondamentalmente con questo tipo di insomma riflessione che hai fatto adesso ci hai dato un gancio perfetto sulle riflessioni che faremo noi a breve, quindi scusami.
E comunque sarà possibile, io cito solo i primi due interventi del convegno che sono di due professoresse di Pisa, di filosofia politica di Pisa, sono la Daniela Tafani e Maria Chiara Pievatolo, che andranno a fondo proprio partendo dallo sfadare questa bolla dell'intelligenza artificiale generativa, andranno a svelare un po' tutti i meccanismi di potere e di profitto che ci sono dietro e la diciamo così anche la presunta inesistente neutralità delle piattaforme educative per imporre poi il modello neoliberale anche nella scuola. Quindi comunque è questo diciamo lo scenario nel quale ci si muove. Poi se volessimo parlare di guardianalizzazione 4+2, al di là dei risultati che come annunciavate voi sono stati per fortuna molto deludenti per il Ministero, però c'è stata ci sono delle grossissime pressioni anche a livello economico nei confronti dei dirigenti, ma anche di una piccola parte dei docenti che parteciperanno poi a questi processi, che però evidentemente ancora trovano in qualche maniera una resistenza all'interno delle scuole, e su questo noi vorremmo provare a vedere con questo ciclo di incontri, perché ne sono stati fatti già a Palermo, a Catania, a Terni, e se ne faranno altri oltre questo di Roma del 25 febbraio, a vedere la possibilità di costruire un gruppo, di costituire un gruppo permanente che si occupi di questa cosa, un po' sul modello dell'osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, per far sì che ci sia un lavoro di inchiesta, di denuncia pubblica e anche di promozione di iniziative di contrasto che non sono solo contro la digitalizzazione in sé, ma la digitalizzazione in quanto, come dicevo prima, compimento di tutto questo disegno che vuole asservire la scuola, insomma, al sistema del mercato.
E quindi rimane da venire il 25 e da segnarsi prima anche per avere la giornata di formazione. Metteremo poi sul post il numero, insomma, da utilizzare, il codice da utilizzare per la piattaforma Sofia per iscriversi. L'incontro si tiene alla sala convegni di Libera in via Stamira nella zona del metro Bologna, e si può anche partecipare online per chi è fuori Roma, iscrivendosi sempre alla piattaforma.
Sì, ecco, magari il problema è solo per chi è precario che nella piattaforma non trova la possibilità, allora abbiamo messo a disposizione una mail, un indirizzo email dove chi vuole ci scrive e noi forniamo i moduli sia per l'iscrizione che per la richiesta di esonero alla scuola, e così insomma ci garantiamo il contatto per fornire poi se è di fuori Roma anche poi il link per collegarsi da remoto.
Senti, noi ti ringraziamo molto per questa presentazione e alla prossima.
D'accordo, grazie a voi come sempre, la radio è sempre al servizio delle lotte.
Grazie, grazie.
Ciao, grazie. Ciao.